Donne stanche di essere maltrattate, una su tre è ancora vittima di violenze sessuali o di altro tipo nelle mura domestiche nel corso della propria vita, secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E succede pure che nel 2017 il Bangladesh approvi una legge che regolamenta e favorisce i matrimoni precoci. Oltre la metà delle spose non ha compiuto 18 anni e quasi il 20% ha meno di 15 anni. Va nelle proteste della Chiesa Cattolica nel paese asiatico. Non c'è da meravigliarsi se le donne indietreggiano nei loro diritti in gran parte del pianeta, se solo il 22% delle parlamentari nel mondo è donna. Dov'è dunque quel genio femminile di cui parlava Papa Wojtyła quasi 30 anni fa? Suor Marcella Farina, docente di teologia fondamentale all'Auxilium.
Il genio femminile c'è nella storia, c'è stato e ci sarà, solamente che va riconosciuto e valorizzato. In qualche modo la donna ha questa missione storica di essere la madre dei viventi, la madre della vita.
Sono in molti, però, a rimproverare che ancora oggi la donna abbia un ruolo, come dire, defilato all'interno delle istituzioni ecclesiali.
Paradossalmente, l'antifemminismo o questa mentalità misogena che inferiorizza le donne emerge storicamente quasi a ondate. Quando la donna prende più consapevolezza del suo esserci nella storia, con i suoi valori, con le sue domande, anche con le sue prospettive. Tanto c'è di misoginia nella Chiesa, quanto ce n'è nella cultura, dove queste personali ecclesiastiche che magari coltivano questi sentimenti hanno perso una vigilanza evangelica. Perché dove c'è la vigilanza evangelica, questo tipo di mentalità non può essere accolta. Perché Gesù è visto anche da donne non credenti come il grande liberatore delle donne. A partire dall'esperienza evangelica dove le donne vanno dietro Gesù, come gli uomini, senza nessuna interiorizzazione. Anzi, dice il Vangelo di Luca che le donne seguono Gesù e l'assistono con i loro beni, vuol dire che sono donne anche importanti, perché vuol dire che hanno possibilità di disporre di patrimoni per poter assistere questi discepoli nei loro viaggi.
Suor Farina, quasi sempre si affronta il tema dell'emancipazione femminile senza considerare l'emancipazione maschile che ne dovrebbe conseguire.
Gli uomini devono fare un salto in avanti nel loro percorso, cioè devono raggiungere noi donne nella consapevolezza del proprio essere uomini, perché noi abbiamo tematizzato, e certamente non è tematizzato una volta per sempre, è un processo continuo quello di avere consapevolezza di che significa essere donne ed esserci come donne nella società, nei luoghi delle professioni, nei luoghi della cultura e anche nelle religioni. Gli uomini devono prendere coscienza che essere uomo non è un termine generale che rappresenta l'umanità, ma essere uomo significa essere proprio il maschio nell'esperienza dell'immagine di Dio che Dio ha voluto maschio e femmina. E secondo me questo è un compito che dovrebbero svolgere con più coraggio, perché nei secoli si parla di uomo come umanità e in qualche modo nel generico loro si ritrovano, però perdono molte delle loro risorse che dovrebbero tematizzare e poi riesprimere dentro contesti culturali che sono molto diversi anche solo rispetto a 30 anni fa.
Invece il procedere, no? Separatamente sul discorso dell'emancipazione in realtà ha creato profonde ferite e lacerazioni e sofferenze all'uomo e alla donna.
Possiamo dire che abbiamo capito nel percorso a partire dal 68, poi negli anni 70 e soprattutto negli anni 80, che la reciprocità è la via della costruzione umana. Non è tanto l'alternativa uomo-donna o la differenza esasperata dell'uomo e della donna facendo due gruppi separati e magari anche rivali. E anche nel campo teologico, fin dal 1984, quando abbiamo iniziato come donne teologhe italiane a ritrovarci, anche se in modo molto informale, per dire che significa far teologia in quanto donne, abbiamo parlato della teologia al femminile e non tanto di teologia femminista, proprio perché volevamo sottolineare questo tratto, no? Di consapevolezza che dietro di noi, che avevamo avuto l'accesso alle facoltà teologiche dopo il Concilio Vaticano II, c'erano anche gli uomini che ci hanno aperto le porte e ci hanno incoraggiato negli studi, perché nelle facoltà teologiche vedevano questa presenza femminile come una presenza particolarmente significativa, perché stimolava loro a riflettere, a interrogarsi anche su aspetti della vita che magari non avevano considerato fino allora. Quindi possiamo dire c'è una strada, no? Questa della reciprocità e anche di puntare più sulle risorse e sui semi della storia che non magari sulle sconfitte, sulle discriminazioni, e perché in questo modo abbiamo speranza, vedere che cosa la storia ci sta offrendo e che dobbiamo valorizzare fino in fondo per poter fare un passo in avanti.